And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down.
Oh, baby. My belly.
And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around, don't get down.
Boom, 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 baby. My belly. Baby. Che bello.
Hai chiamato l'ascensore sociale, è sempre fermo a meno 2, non viene su.
E 50 Radio Popolare, poveri ma belli. Oggi ho come quel friccicorio che si sente quando stai per fare una puntata da collezione, la 5 stelle.
Allora, ci sono vari motivi perché è il friccicorio, potrebbero essere le ragioni. Allora, uno è che abbiamo una puntata completamente intrisa di contenuti. Cioè troppi. Quello che normalmente mettiamo, spalmiamo in 2 settimane, oggi ce l'abbiamo in un'unica puntata. Oppure numero 2 è che vai a togliere i punti dal tuo nasone.
Sì, finalmente da domani, proprio in occasione della presentazione del nostro libro alla libreria Scamamù, potrò finalmente fare la mia prima apparizione pubblica con il mio nuovo naso gonfio da ubriacone. Mi hanno fatto anche tutte le venute
perennemente rubizzo,
un po' di pori allargati sulla punta.
Bellissimo,
insomma,
bellissimo.
Ovviamente cioè qua abbiamo la nostra macchina che è alta come questo. Vabbè, no, vabbè, non dire niente.
No, uno in TV.
Vabbè, potremo finalmente fare, e senza la macchina che altera le voci.
Sì.
Potrete sentire che finalmente davvero il mio ansimare con le mie nari piccolissime.
Le tue piccole narici, sì. Ci chiedono via Telegram, ma non è che ha smesso di vibrarti l'occhio e sei felice per quello?
No, vabbè, l'occhio è andato a posto da te.
Da solo?
Adesso ci sono, cioè, c'è la mia vecchia stanca pompa che andrà oliata.
Cos'è?
Beh, che senso? Il mio motore.
Tuo motore biologico?
Il mio motore corporeo.
Giulia Strippoli, che salutiamo, ci ha mandato...
Che è lì a 2 metri e con la quale parliamo da stamattina, perché quando c'è Giulia in redazione fai una fatica mostruosa a staccarti da lei.
A tacere, sì. E ci ha mandato una foto però bella, chiedendo: ma l'essere perfetto esiste? E la foto è della... come si dice? L'insegna della via... Alessandro Pestalozza, cioè una crasi tra noi due.
È una crasi tra, ma era mio bisnonno, una roba con.
Sì
era.
Un ingegnere idraulico.
Sì.
1819-1902.
La mia famiglia ha avuto una decadenza mostruosa a partire da mio nonno, credo, così occhio e croce, perché tipo siamo stati rettori, ingegneri idraulici. Un mio antenato ha tenuto la mano a Manzoni mentre moriva. Sì, era un...
Lo ha ucciso lui?
Gli ha spezzato le dita.
Era un vecchio.
Non lo so, una roba del genere. Eh? Non... E poi ci sono io.
Vabbè, scusa, no, è il ritorno
in auge
della famiglia.
Fraranus, cosa vuole? Chiamiamolo, non si capisce cosa vuole, aspetta, ha bisogno di noi. E quando Fraranus ha bisogno, noi rispondiamo subito.
Alone Pestalozza risponde.
Allora, Fraranux,
Punto it.
Fraranux, ricordiamo, uno dei membri dell'equipe che sta creando la Diamond Edition di 28 sfocature di Maron, che vedrete speriamo alla festa. Sì. Fraranux, pronto? Fraranux,
ragazzi.
Eccolo, eccolo.
Eccoci qua, siamo in onda con Fraranux.it.
Cosa vuoi?
Buongiorno.
Cosa vuoi? Mi piace come inizio di te. Cosa sì. vuoi?
Hai detto di chiamarti.
Ciao. Allora, no. Sì, 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 no, era bello, però mi piace Disma che risponda al telefono dicendo cosa vuoi.
Beh, è una star, carica, Disma, no? Scusa, cioè, non va disturbato.
Certo. Allora, ragazzi, dato che la situazione della Diamond Edition si sta complicando notevolmente, che il carico di lavoro aumenta, io mi sento di poter chiedere a un certo punto una sorta di compenso.
Certo.
Non a noi, però, non a noi.
Al traficante di diamanti, ad Alessandro che ci ha procurato i diamanti. Dai, dici cosa desideri.
Sentite questa, dai. Voi dovete intercedere per me. Io voglio pranzare con Bacchi. Organizzatemi un pranzo a base di focaccia e birra lì in radio con Bacchi.
Ma lui non mangia focaccia e non beve birra. E non l'ho mai visto mangiare.
No.
Gianmarco si nutre di cultura, sì.
Vabbè, allora organizzeremo una merenda a base di cultura e nient'altro.
Allora, l'unico modo che hai per pranzare con Bacchi è che vieni qui senza dirlo e lo incastri. Ecco.
Va bene, allora voi lo terrete, io mi metterò accanto a lui a mangiare io e basta, e a bere della birra.
Va bene, ragazzi. Senti, allora domani ti spediamo il materiale della Diamond Edition, sì. Lunedì è pronta.
Sì, domani spedite, domani sera è pronta.
Perfetto.
5-6 minuti.
5 minuti, grandissimo.
Grazie, ricordiamo
Fraranux.it
per le sue produzioni e diciamo il suo reddito.
Ciao a tutti. Noi siamo il reddito di cittadinanza di Fraranux.
Più o meno.
O meglio, forse lui è il nostro perché...
Lui è più il nostro. Esatto, perché lavora nell'ambito del gratis. Diciamo si muove con maestria nei campi elisi del gratis.
Allora, avete capito bene, oggi andiamo da Ciano Sprint a ritirare le 4 copie della Diamond Edition stampate su carta prestigiosa gratuitamente da Ciano Sprint, che ringraziamo in quanto sponsor tecnico della Diamond Edition. Domani viene in studio Alessandro con la cravatta e con i 28 diamanti intarsiati. Il tutto verrà spedito con un corriere, sai quelli con i furgoni blindati?
Sì, occhio, ne abbiamo presi 3.
Per poter depistare
i malintenzionati.
Guidati da 3 gemelli, usciranno contemporaneamente dal cortile di Radio Popolare.
Esattamente.
Uno va a destra, uno a sinistra e uno si impianta contro il tram.
Sì, esatto.
E arriveranno da Fraranux. Ovviamente il pacco sarà legato a una lunga catena telescopica che verrà portata nel laboratorio Fraranux e entro lunedì, speriamo, martedì, la Diamond Edition sarà pronta e la mostreremo a tutti il 10 giugno allo show di Poveri Ma Belli.
Sotto una teca spessa alcune decine di centimetri. Sì. Sarà tutta completamente distorta la visione sotto il vetro, dovrete fidarvi, ma ci sarà. In questo modo, nel caso in cui non fosse pronta la versione, metteremo sotto una cosa marrone...
Nessuno
capisce cos'è.
Tanto il pubblico, come nei migliori concerti delle star, sarà almeno a 20 metri dal palco.
Ovviamente.
Quindi non si vedrà bene. E già che ci siamo, ve lo ricordiamo. Allora, Diamond Edition il 10 giugno la presentiamo. Domani alla libreria Scammamù a Milano alle 19 presentiamo invece la Red Hot Edition di 28 sfocature di Maron. Sarà con noi Marco Schiaffino a intervistarci. Mentre il 10 giugno abbiamo ancora bisogno di concorrenti per il Quizzalone. Ne mancano ancora o una o due copie, non è chiaro.
Voi ovviamente vi iscrivetevi, poi nel caso ci fossero più copie del necessario provvederemo ad una scrematura attraverso, chi lo sa, magari un pre-Big Quiz Show.
Sì.
Potrebbe funzionare.
Assolutamente. Comunque iscrivetevi scrivendo... a poverimabelli@radiopopolare.it. Tutte le istruzioni sul Mega Live Big Quiz Show le trovate sul nostro gruppo Facebook.
Benissimo. Scusa, stavo facendo un grosso sbadiglio. No, è fame. È lo sbadiglio da fame. Sì.
Cosa mangi oggi? Cosa c'è nella smorfia?
Oggi ho la crescenza. Ho due mini panini da fare con la crescenza. Approved by Niccolò Vecchia, che è uno dei più grandi fan della crescenza insieme a me.
Ma è crescenza vaccina?
Vaccina.
3316214013, grazie a Flaranux e grazie a Loris che ci chiede: domani dove presentate la Red Hot Edition? Alla libreria Scammamù. Che vi è?
No, non è Loris, è Lucy che ce lo chiede. Scusami. Libreria Scammamù, in via d'Avanzati.
In via d'Avanzati. Musica, e poi oggi ci abbiamo Giacomo in diretta da un futon che proverà dei futon.
Sì, sdraiandosi e schiacciando dei pisolini.
Abbiamo Dindini della Cedola,
che oggi ci parla di argomenti di finanza personale.
E anche Voglia della Urà.
Mamma mia, troppa roba. Sì. Voglia della Urà con la seconda puntata di cucito e vestiti creativi delle nostre due intervistate. Oggi però andiamo a...
Oggi siamo ancora in Barona.
Ancora in Barona, poi sì. Giambellino.
Erano in negazione, bravo a qualcuno, a quelli che l'hanno indovinato, con Tutti Pazzi!
Tutti pazzi!
Tutti pazzi per la pizza a pezzi!
Pazzi. Qualcuno era... più pazzo degli altri,
questa era il nome di una pizzeria che
pizza
c'era
pizza pazza a pezzi.
Pizza pazza a pezzi in via Ravizza, credo. Non so se esiste ancora. Vabbè,
un pizza pazza c'è in tutti i comuni comunque.
Sì, ovviamente.
È come la Proloco, come la parrocchia, cioè o la casarma dei carabinieri.
Dovrebbe essere pizza illegale.
Vuoi una legge costituzionale contraria?
Io preferisco Faraone innamorato.
È la pizzeria che tornerà probabilmente a far parlare di sé in una nuova puntata della nostra docufiction seriale, storie di ordinaria miseria, true crime.
Qualcuno dice che potrebbero esserci dei problemi di vicinato tra il chef Pierpaolo e il pizzaiolo Dio Faraone innamorato. Non lo sappiamo, ma abbiamo lo chef Pierpaolo proprio in questo momento in linea con noi. Buongiorno.
Buongiorno, ciao.
Buongiorno, buongiorno. Nel frattempo ha seguito un corso accelerato di varesino e parla con questo accento qua del nord, un accento lombardo, sì.
Sì, ma lo perderò presto in occasione, guarda caso, della prossima puntata della vostra docu-serie.
Senti, allora, Giacomo, a.k.a. Jean-Jacques, si trova in questo momento a Porta Romana, un territorio a lui sconosciuto e inesplorato, che insomma sta cercando di orientarsi, perché poi nella seconda parte della trasmissione entrerà da On Futon, che è uno degli inserzionisti della nostra operazione Primavera ed è un storico amico di Radio Popolare che mette in palio tanti bei premi.
Esatto, sì, sono in una zona, in realtà sono già in via Crema, non so se fa ancora parte di Porta Romana, io non so nulla, però è molto diverso, un luogo molto diverso da quello dal castello dei drogati a cui sono abituato. Qui ci sono negozi di design, alberi con le sciarpe fatte a maglia.
Cosa sono gli alberi con le sciarpe?
Disma, ci sono degli alberi con delle sciarpe ricamate a maglia che gli danno anche un certo tono e danno, diciamo, a tutta via Crema una certa così.
È la via più dolce di Milano, eh?
Sì.
Ah, ecco, vedi, c'è anche un cartello, è stato un bar, cercasi cameriera, a cui poi lascerò il numero,
tu, ovviamente, scusa.
Esatto,
digli
esatto.
Che comunque hai esperienza di capo officina di uno sguatterificio.
Esatto, che comunque apre molte porte come si dice, come professione, capo officina di sguatterificio.
Ma tra l'altro credo che non si possa cercare cameriera, bisogna trovare cameriera o cameriere, cioè vaglielo a dire, entra nel bar e...
Facciamo una piccola inchiesta.
No, fai proprio una piazzata.
E allora, io sono un cameriere.
Mi stai discriminando per sesso, è contro la Costituzione più bella del mondo questo.
Vai.
Ma non sono sicuro.
Non vuole.
Ora di essere menato.
Non vuole perché in realtà è amico del capitale, amico del soverchiamento. Sei molto molto schiavo servo dei servi. Va bene, perfetto.
Allora, gliela cantiamo. Servo dei servi, dei servi, dei servi.
Sì. Oh. Mettiamogliela anche la canzone magari dopo.
Che canzone era?
C'è un pezzo dei 99 che
Curre guaglio.
Non so no. se no.
no.
Ditecelo al vuoi. Al nostro 331-6214013.
Allora, quindi sei già vicino a On Futon. Si sente quel suono onfuton.com?
Sì, lo fanno sentire da degli giganteschi altoparlanti da fuori dal negozio in continuazione. Ci sono passato davanti prima, ho visto un'atmosfera incredibile, con delle luci soffuse che infatti mi ha fatto venire un sonno devastante. Ci sto per passare adesso davanti, ma non so se...
Allora, fai una cosa, ferma un passante e dimostraci che sei davvero a Porta Romana, nella zona del Tredesin de Mars. Anzi, potresti chiedergli, ma cos'è questo Tredesin de Mars, un passante?
Aspetta che provo a fermare. Signore, non è facile perché qui nella Milano conta, sono tutti di corsa.
Sì. Occhio perché potrebbero essere armati anche, e ti ritrovi gambizzato.
Provo a fermare una ragazza, scusa. Sta entrando in un negozio, mi ha ignorato totalmente. Provo a fermare un signore.
Vai,
buongiorno, siamo in diretta su Radio Popolare. Grazie, mi dice grazie, cammina dritto.
Cammina dritto era un fascista, era evidentemente
probabilmente
era un servo dei servi.
Magari chiedi un euro al prossimo.
Può darsi, sì, magari ho più successo con la faccia che ho. Non so, Disma, mi hanno completamente ignorato.
Vabbè, niente. Allora, niente da fare, va bene, lasciamolo lì. Mi raccomando, adesso prova a vedere appunto se la tua militanza nello sguaterificio ti porta anche dei vantaggi economici. Ci sentiamo più tardi per invece magnificare le creazioni dello storico inserzionista Un Futon.
E lì sì che devi essere servo dei servi.
Ciao, a dopo.
E da un collegamento all'altro, pim pum pam, neanche 90° minuto a questo
sì,
ritmo.
Incredibile.
Andiamo da...
Cedo la linea
a
al
Gilberto.
Campo della finanza.
Gilberto Dindini della Cedola, buongiorno.
Buongiorno, prendo la linea dal campo della finanza.
Oh. Eccoci qua. Allora, com'è la finanza? Qua sta vincendo? Sta pareggiando oggi?
Purtroppo vince.
Oggi non lo so, non ho avuto tempo di guardare come fanno i mercati per oggi, sono stato impegnato in altro, ma sono qui a rispondere alle vostre solerti domande.
Allora, la domanda era la seguente, oggi non abbiamo tantissimo tempo, quindi la domanda è la seguente. Gilberto Dindini della Cedola, non ricordo se un ascoltatore ce l'ha... Ah no, è venuta in mente a me. La domanda è, in questo momento, se ho una... mettiamo che ho un mutuo da 100.000 euro...
Sì.
E ho 100.000 euro. Mi conviene estinguere il mutuo oppure giocarmeli al bingo?
Allora, giocarteli al bingo non lo so, ma se la domanda fosse più correttamente mi conviene investirli in qualcosa di sicuro oppure estinguere il mutuo, allora proviamo a dare una risposta. Proviamo, perché ovviamente la risposta è del tipo che tutti odiano, cioè dipende. Diciamo che in linea generale, come principio generale, indebitarsi per investire, o meglio, nella fattispecie che hai detto tu, confermare un indebitamento per investire, non è una buona idea. Immaginiamo una persona che debba scegliere fra fare un mutuo di 100.000 euro oppure non fare il mutuo perché i 100.000 euro alla fine li ha già e preferisce investirli. In questo caso, come risposta di massima, vale anche per quelli che devono comprare l'auto, possono scegliere se farla a rate o meno. In linea di massima, e guardando solo ed esclusivamente i tassi, perché poi ci sono delle considerazioni di tipo pratico che magari se abbiamo tempo vediamo dopo, ma in generale conviene non indebitarsi. Perché? Perché la stessa banca che emette un'obbligazione e quindi ti fa investire, ti pagherà il 4%. Se la stessa banca, i tuoi 100.000 euro, li presta 5 minuti dopo un altro che gli chiede il mutuo, non glielo darà al 4%, perché sennò va in pari. Glielo darà al 5%, al 6%, per guadagnarci, come logico, come anche giusto, se la banca vuole stare in piedi. Ma dal punto di vista, a questo punto, di chi si chiede meglio investire indebitandomi o meglio non indebitarmi e comprare casa, generalmente dovrei rispondere meglio non indebitarsi. Di conseguenza la risposta potrebbe sembrare a questo punto meglio chiudere il mutuo, che è l'equivalente di mantenere il mutuo, è l'equivalente che continuare a essere indebitati, meglio chiudere il mutuo che non investire. E questo in linea generale, ma e qui arriva il dipende. Siamo in una situazione un po' particolare e chiunque negli ultimi 5-10 anni avesse fatto un mutuo a tasso fisso, in realtà si trova in condizioni ideali per investire e non chiudere il mutuo. Perché? Perché a tasso fisso negli scorsi anni si faceva all'1, all'1,5, al 2% al massimo. Quindi
io ce l'ho più basso.
Ecco, nel tuo caso, per esempio, fare un semplice BTP e andare a prendere il 3% è un gioco facilissimo. Attenzione, parliamo di investimenti sicuri, che abbiano anche una durata magari pari al mutuo, così le due cose sono comparabili. E comunque in questo momento i tassi sono molto più alti dei tassi a cui chi ha fatto il tasso fisso negli ultimi 5 ma anche 10 anni si è indebitato. Per cui la risposta per queste persone potrebbe essere no, non chiudere il mutuo. Lo so che è bello pensare, ah non c'ho più la rata,
me la sono
non
levata dalle palle, eccetera.
È vero, quella è una cosa psicologica, ma se poi fai due conti, questa cosa psicologica ti costa anche parecchio. Faccio un esempio che hai fatto tu, 100.000. Io sono indebitato al 1,5% all'anno. Sono 1.500 euro che tiro.
Fai i conti tondi, che io non ci arrivo, se no fai l'1%.
Ok, facciamo l'1%, benissimo. Io pago 1.000 euro all'anno di interessi, ok? Se io li investo in un BTP, cavo all'incirca, diciamo anche qui stiamo sul tondo, 3%, prendo 3.000 euro di interessi, tra 1.000 e 3.000, cazzo mi costa sta cosa di dire me la tolgo dalle palle, sono 2.000 euro, anche vabbè poi dopo contiamo la tassazione una roba l'altra, 1.500 ti stanno attaccati tranquillamente. In più facciamo anche un ragionamento sulla maggior parte delle persone, quelli che hanno un mutuo a tasso variabile. Il tasso variabile qui diventa un pochettino più complicata, ma il tasso variabile tu paghi in qualsiasi mutuo, in realtà tu paghi prima, nei primi anni, gli interessi di una rata che paghi, la prima rata che paghi al 5%, vado qui a spanne, il 5% è capitale e il 95% interessi, l'ultima rata che paghi è al 95% capitale e 5% interessi, il che significa, state ben attenti, che dalla metà in poi l'aumento dei tassi e quindi l'aumento del costo del tuo tasso variabile incide poco. Mentre invece il capitale che tu investiresti, invece che chiudere il mutuo, lo sfrutti pienamente. Quindi più vicini siete alla fine del mutuo a tasso variabile, più vi conviene in questo momento investire. Perché è vero che sono saliti i tassi e quindi il vostro debito aumenta, ma oramai ci rimane così poco da restituire di interessi che incide pochissimo. Se io di interessi devo versare in una rata il 20% e i tassi mi dicono che aumenta del 3% il mio indebitamento, il 20% del 3% fa
06.
È crollato,
sì.
A 06, sì.
Devi mangiare una bustina di zucchero.
Sì. Comunque incide poco, fatelo i numeri, mettetevi giù, fatevi le vostre scalette, ma dovete guardare non il fatto che avete un tasso variabile, ma quanto state pagando di interessi, e questo lo capite dalla dichiarazione che la banca vi fa ogni anno per scaricare gli interessi. Se voi vedete che voi sapete cosa avete pagato tutto l'anno scorso, voi vedete quanto di quella quota è interessi e quindi quanto di quella quota è destinato ad aumentare nel corso dell'anno.
Allora,
poi comparate investendo quello che guadagnereste e capite se vi conviene o no.
Ma scusi,
siete andati in coma,
Dindini, ma io che ho un tasso al, se non ricordo male, 1%, ho una roba, sì, un
fisso.
E,
sei sicuro?
No.
L'hai detto con poca sicurezza.
Sì, credo.
Va bene,
sì.
Diciamo che è fisso. 1% fisso. Per te è facilissimo.
Cioè io,
non ti conviene chiudere il mutuo.
E ho un mutuo, facciamo l'esempio, di 500 euro al mese. Significa che ogni mese pago 5 euro di interessi? No. Di mutuo.
Allora, all'inizio, allora di quelle 500 al mese, all'inizio diciamo che sono, guarda, 475 di interessi e 25 di capitale. Ma nel caso, e questo però rileva solo nel discorso del tasso variabile, non al tasso fisso. Perché in questo caso tu ti dovresti preoccupare, ma quei 475 che sono interessi, adesso che sono aumentati i tassi, aumentano. E allora lì sì che ti conviene chiuderlo.
Ma perché paghi di più di interessi all'inizio del mutuo?
Perché è fatto così, si chiama scalare alla francese, credo il sistema, ed è fatto, immaginate un rettangolo, e fate la diagonale, una diagonale che sale da sinistra a destra, e poi dividete in colonne, e praticamente avete la, sotto la quota di capitale che man mano restituite e sopra la quota di interessi. Più o meno è raffigurabile così.
Ok. E quindi se io adesso avessi appunto dei soldi e pagassi in anticipo il mutuo, in pratica pago, dopo pago meno perché pago tutti gli interessi. No, abbatto, cosa
cosa faccio? È una domanda di chi la sa lunga,
è, una cioè, è una domanda difficile perché non si capisce.
Cioè, io allora, se pago,
guarda, nel tuo caso dell'uno, sì,
la, pago la allora, quota capitale. Poi pago menissimo perché non ci sono più interessi, no?
Allora, se sei verso la fine del mutuo, la quota di capitale rimane solo una piccola parte della rata. Quindi, se tu ti stai preoccupando del fatto che, avendo le banche centrali aumentato i tassi di riferimento, gli Euribor, se tu ti stai preoccupando che salga la tua rata, in realtà potrebbe non essere così o potrebbe essere per qualche decina di euro.
No, ma io non mi sto preoccupando, perché non, tanto uno non ho soldi,
no,
due
nel tuo caso, nel tuo caso l'1% no, è facile. In questo momento prendi, a investirli prenderesti il 3%, a chiudere il debito risparmieresti un 1%, morale ti balla un 2% a favore degli investimenti. Nel tuo caso è facilissimo.
Va bene, faccio
finta. E non ti devi preoccupare della faccenda interessi, capitale, così. E la composizione fra interessi e capitale della rata interessa solo chi ha il tasso variabile, perché quegli interessi possono aumentare.
Domanda.
E allora lì bisogna porsi il problema.
Ci arriva una domanda da Martino e una da zia Silvia. Quella di zia Silvia sinceramente non la capisco, leggo quella di Martino. Quindi chi avesse appena iniziato, purtroppo, un mutuo a tasso variabile dovrebbe cercare di diminuire il capitale?
Sì, sì, in questo momento se improvvisamente, non so, gli scade un titolo, eredita 100.000 euro così, dice cosa faccio? L'investo, siccome il tasso variabile è aumentato e sta aumentando, e aumenterà anche nei prossimi mesi perché sono previsti degli altri rialzi, potrebbe considerare seriamente l'ipotesi di scalare un po' del suo debito, di rientrare, che ne so, del 20%, così, e farsi meno male con l'aumento degli interessi. Dovrebbe considerare, attenzione, non sto dicendo a Martino di farlo, sto dicendo su cosa ragionare. Ricordiamoci che non do consigli per telefono, non è professionale.
No, figurati, noi invece li diamo per radio, tra l'altro del tipo dateci il consiglio numero uno è dateci il denaro.
Sì, sì, potete spedirlo anche dentro delle buste.
Esatto. Ma la cosa è bella è che in questo voi siete professionali in quanto intrattenitori, per cui tutti a posto.
Va bene, va bene. Intanto arrivano dei consigli sull'abbattimento del mutuo. Comunque, Dindini, io non ho capito se lei ha detto tutto ciò che doveva dire.
Più che altro non abbiamo capito se lei ha detto la verità oppure ci ha mentito.
No, quello mai. Io mento sempre perché sono un bancario, figurati. No, invece volevo fare una considerazione, l'ho lasciata da parte, una considerazione sul fatto di chiudere un debito o investire. Attenzione, investire ha dalla sua una cosa che non è quantificabile, un vantaggio che non è quantificabile, è che nel momento in cui hai bisogno di una parte del capitale lo disinvesti e non c'è problema. Una volta che hai immobilizzato il capitale, nel chiudere il mutuo, poi non è che glieli vai a chiedere ed è gratis, mi spiego meglio, ho 100.000 euro, posso decidere di investire, mettiamo che sia una di quelle cose in cui risparmio il 2%, guadagno il 2%, quindi assolutamente pari come ipotesi. La psicologia mi spingerebbe a dire vabbè, chiudo il debito, così me la sono tolta dalle palle. Attenzione, nel momento in cui il dentista ti dice c'è la bocca marcia e ti costa 15.000 euro, non so, faccio un'ipotesi, o devi cambiare auto, 15.000, 20.000 euro, quello che è, a meno che tu non sia un appassionato d'auto dai 30.000 in su, lì non è, se tu hai chiuso il mutuo non ce li hai più, li devi andare a prendere a prestito, attenzione, a prestito ti costano molto di più di quello che ti costava il mutuo, perché il prestito è a tassi molto più alti, perché non ha la garanzia dell'immobile. Se ti fanno un mutuo al 6% e gli richiedi come prestito personale, ti chiedono almeno il 12%. Adesso dico dei numeri così, ma per dare un'idea, ok? Mentre invece, se tu questi soldi li hai investiti, e diciamo che nell'ipotesi che ho fatto era pari come guadagno, risparmiavi il 2%, guadagnavi il 2%, la stessa cosa. Nel momento in cui li hai investiti e ti servono 20.000 euro, li stacchi senza problemi, non devi andare a chiederli e finanziarti. Quindi avere una riserva ha un suo senso.
Ha
un suo senso proprio nella vita pratica, non è quantificabile, così come non è quantificabile la sensazione di sollievo di dire me lo sono tolto dalle palle.
È vero.
Però sono due cose che stanno su due piatti opposti della bilancia, quindi fate questa considerazione di vita anche.
C'è una domanda da MB Monza e Brianza che dice: se metto denaro per diminuire il capitale, è meglio diminuire l'importo della rata o il numero delle rate da pagare? Vabbè, quella è una roba un po' personale, immagino, cioè non è che cambia.
E andrebbe vista, così su due piedi mi è difficile rispondere, in effetti, andrebbe vista.
Valutare la situazione. Vabbè, Gilberto, noi crediamo di aver intuito qualcosa tra le molte
Crediamo di aver intuito, sì, questa è la giusta definizione.
È una soddisfazione, dal mio punto di vista, proprio. Grazie. Uno cerca di spiegare se è una soddisfazione. Grazie. No, in realtà è una ti devo fare i complimenti, in realtà, Disma, perché la domanda era molto pratica, molto intelligente, si vede che sei un uomo vicino al popolo.
Totalmente, sono il popolo.
Sì, lui è il popolo.
Sono il popolo. Vabbè, Dindini, ti ringraziamo, ti salutiamo e ti lasciamo tornare ai tuoi loschi affari, va bene?
Sarà fatto.
Grazie.
Ci sentiamo presto, è
ciao,
sempre un piacere.
Ciao, ciao,
ciao. Ciao,
ciao. Ciao.
Fatica.
Credo di aver intuito che effettivamente c'è un affaticamento anche proprio mentale.
Stai guardando i video di quelli che si lanciano sui laghi ghiacciati.
Che buttano la pattumiera. Sono distrutto oggi, non so se riuscirò a scendere in campo stasera con i Monkeys.
Dove giocate?
Abbiamo partita importantissima, è una partita dentro fuori perché siamo stati sconfitti lunedì. E devo dire in mia assenza, purtroppo.
Sei il più forte della squadra.
Io sono tra i più forti del mondo,
sì.
Questo è diverso. La squadra è un universo parallelo. Io sono tra le persone più forti, ma proprio da un punto di vista, minchia, ma com'è forte, ma che forte Alone, oh, che battuta, che simpatico, che roba.
Io per i bicipiti invece. Ah, tu come simpatia, io come simpatia. Forza.
Tu forza bruta dei bicipiti. Quanto sollevi, Disma?
Guarda, 30,
cioè,
40 kg.
Ma se ti diamo una leva,
sollevi
il mondo.
Sì. Sollevo il mondo e tutta la costellazione solare, proprio... Mercurio e
il Caprigatto.
Caprigatto.
Sì.
No, sai cosa? Che quando adesso non c'è più nessuno che osa sfidarmi a braccio di ferro qua. Dovete
Cavolo.
Sapere che Radio Popolare in redazione intorno alle 2 del pomeriggio, quando finiamo la trasmissione, tutte le sfitinze si seguono intorno a un tavolo a guardare noi galli di Dio che ci
sfidiamo a braccio di ferro. Sì.
E che, quindi...
tipo, facendo anche del...
Così. Abbiamo proprio il tavolo, sì. Sai, con la maniglia, sì, per tenere, sì. Proprio professionale, abbiamo comprato online.
Abbiamo le cinture, quelle alte di cuoio, sì. Che ci schiacciano la pancia, sì.
Poi ci sono, che ne so, la Titti, poi c'è la Monica, insomma, intorno che dicono vai di smacchione. Poi c'è quell'altra che dice no, forza Michelino. E noi ci sfidiamo e poi il gallo di Dio... a passo del cedrone va a bersi un caffè alla macchinetta.
Sì, offerto da chi ha perso. Sì, è così. Siamo una radio comunque moderna.
Sì.
Con delle dinamiche veramente all'avanguardia.
Chi perde poi fa il GR della sera. Infatti noi non l'abbiamo mai fatto, io Alone.
Diciamo
perché...
sempre, siamo fortissimi, sì.
Vabbè. E ricordiamo... domani la presentazione, abbiamo detto, allora le squadre, vediamo se c'è scritto qualcuno alla mail per iscriversi al Mega Live Big Quiz Show. Ce l'hai sotto mano? Io ce l'ho sotto mano,
sì.
Vediamo se c'è scritto. Deborah Bionda. No, direi che non è, non è che si è scritta la mail. No, non ci ha scritto nessuno. Quindi
complimenti, bravi. Complimenti. Andiamo avanti così, facciamoci del male.
Ricordiamo, cerchiamo team di due persone per il Mega Live Big Quiz Show.
Una persona vestirà, lo diciamo, perché poi man mano mettiamo dei particolari in più. Anzi no, tutte e due. No, solo una persona delle due vestirà una canotta, una diciamo una sopramaglia, una pettorina marron. Con una cravatta marron, pettorina e cravatta.
E le facciamo noi.
Le facciamo
perché
noi.
Perché abbiamo intervistato le sarte, abbiamo imparato a cucire e insomma...
Ecco. Sarà in puro TNT.
Cos'è TNT?
Tessuto non tessuto.
Ah, quello dei vagoni letto.
Sì, okay. Quello delle lenzuola d'oro, dello scandalo lenzuola d'oro sulle... sui vagoni letto, sì.
Però il nostro sarà marron.
Sì, sarà lenzuola marron.
E quindi, insomma, se siete team agguerriti, vi ricordiamo che ci sono quattro premi in palio, ci sono quattro team e quattro premi in palio, poi chissà cosa succederà. Comunque i premi sono un soggiorno, un weekend all'Agriturismo San Lorenzo, poi ci sarà una cena dal mitico Vietnam Mon Amour di Via Taramelli.
La cucina della Marianna e anche Mandala 2.0 di Buscati.
Che ringraziamo. Mentre per il videogame ci sarà un, che non abbiamo ancora detto cos'è, uno zaino fantastico ma davvero figo, messo in palio da la stazione delle biciclette, che ringraziamo Davide Maggi e tutti i suoi amici. Vabbè, torniamo tra poco dopo il GR di Popolare Network.
whatever you want. You're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here.
Una canzone questa dedicata a Giacomo, al nostro JJ.
C'è Lolo però su Telegram che l'ha presa malissimo, malissimo. Malissimo.
Ha già preso, sta insaponando la corda.
Sì, perché praticamente stava scaldando il pollo nel forno, ha tolto il pollo e ha messo la testa, sì. Sì. Chiudendo il fuoco. Tra l'altro, sì.
Sai che anni fa scoprì questa cosa quando facevamo una trasmissione in lontananza a casa con sì. Voi, uno dei conduttori estivi era Matteo Villacci. E scoprì, facendogli infilare la testa nel forno, che è ottimo per fare trasmissioni radiofoniche.
Ah, perché
isola molto bene.
Incredibilmente sì. Acusticizzante sì. A livello di bel suono.
Non
sì.
Fatelo a casa. Don't try this at home.
Soprattutto non fatelo col forno acceso.
No, no. Ecco. Salutiamo, prima di andare dal nostro creep, salutiamo il nostro ospite in studio che non sapevamo.
Estemporaneo, sì.
Ciao Davide. Matteo. Ciao.
Ma cosa Matteo?
Sono dimenticato come ti chiami. Davide.
Sul microfono.
Davide. Davide.
Cioè, metti pure le cuffie. Davide.
Metti le cuffie. Se vuoi lasciare insomma un po' di anonimato, lascialo. Se no, dichiara chi sei.
Niente, io sono Davide da Bruxelles. Mm.
Un forte bevitore di birra.
Fortissimo bevitore di birra. A Milano di passaggio e non essendo mai stato in redazione ne ho approfittato, bussato, mi avete accolto molto calorosamente.
Ti ringraziamo.
Ma dai discorsi fatti fuori onda, a Milano di passaggio ma con il desiderio di tornare nel bel paese.
Assolutamente.
Sì. Ma perché il richiamo della mamma patria che è unico, eh.
Maccheroni.
Madonna, mandolino. Sai suonare il mandolino?
No. No. Vorrei impararlo se fosse un requisito per rientrare.
Guarda che tra poco sarà, sarà così. Sì, sì.
Un cielo bello come quello che c'è in Italia non c'è da nessuna parte.
Da nessuna parte, pazzesco, guarda, incredibile.
Monte Rosa, vogliamo parlare del Monte Rosa?
Ma parliamo, vogliamo parlare delle marcite. Mamma mia, pazzesco.
Un'unicità.
Sì, sì.
E poi ogni regione che vai trovi dei cibi fantastici, in Abruzzo,
gli arrosticini, nelle Marche,
crema fritta,
in Lazio.
Lazio, beh, abbrustolito. L'abbacchio,
sì.
Incredibile, che paese eccezionale. Sì. Aspetta che c'è Diego che ci dice delle cose.
Questa l'ho presa.
Aspetta.
Tra l'altro l'ha fatta benissimo perché ha preso la tonalità giusta. Ti do un aiutino. È di un cantante di cui abbiamo parlato recentemente. Un cantante lombardo.
Neffa.
Ah no, che aveva un gruppo. Un duo.
Rocky Joe.
Un duo con un, il nome è un numero.
I Max Pezzali.
883. Dai.
Che canzone è?
Sei un mito.
Ah, sei un mito, grazie Alone. Allora andiamo da Jean-Jacques JJ. Eccolo qua che sta per entrare da On Futon, forse è già dentro. On Futon, ricordiamo, uno degli inserzionisti dell'Operazione Primavera. I biglietti costano 2,50 euro e li trovate sul sito di Radio Popolare. Giacomo, deve essere molto molto veloce in questo tuo servizio.
Allora entro,
5 minuti,
entro, spalanco
vai.
La porta.
Sì, spalancala, entra. Dillo, sono l'inviato di Radio Popolare!
Inchinatevi! Dillo.
Sono l'inviato di Radio Popolare, c'è nessuno, perché non vedo nessuno. Arrivano. Sento entrato,
sì, si sente già da malissimo. Cani, tra l'altro, quindi state vicino all'uscita.
Portalo fuori, portalo fuori.
State fuori a sto punto, sì.
Il futone lo provi.
Ciao. Sono qui insieme. Possiamo uscire perché mi sa che non si sente niente dentro. Eccoci. Siamo da fuori e vediamo da fuori il grandissimo negozio, un futone pieno di cuscini, coperte, letti, divani, ma cosa c'è in palio, il premio, quello che interessa ai nostri ascoltatori dell'operazione primavera?
Allora, ci sono vari prodotti, il più bello e il più importante è una libreria in Rovere Mastello, tinta nero, stretta, lunga, per cui che ci sta in qualsiasi, anche spazi piccoli. Poi abbiamo messo in palio una sedia ergonomica Actulum, quelle una volta si chiamavano, erano della Stocche, ormai tutti li conoscono con il nome Stocche, però in realtà la marca si chiama Varier. Sedia molto comoda per mantenere la spina dorsale in posizione corretta e non sia per uso lavorativo che anche per uso domestico.
C'è poi anche un buon acquisto.
Io un 600 per la prima volta, 600 euro di buono acquisto.
Fantastico.
Esatto,
che bello.
Così uno può scegliere quello che vuole.
È vero, perché è importante questo, in effetti va incontro ai gusti degli eventuali vincitori, perché purtroppo, diciamo, c'è una piaga che ci attanaglia da tanti tanti anni, da sempre nell'operazione primavera, e cioè il non ritiro di alcuni premi. E noi vogliamo che questo sia una orrenda tradizione da abbandonare, e quindi effettivamente con un buon acquisto si va incontro ai gusti, e effettivamente se uno lo lascia lì è proprio babbo.
Tra l'altro, Guido, quest'anno se qualcuno lascia i premi veniamo a prenderli io e Ale.
Ah, quest'anno sì, e anche Jean-Jacques. Sì, Giacomo, metti gli occhi su qualcosa.
Sì, sto guardando. Guido, dicevamo che siccome comunque c'è questa piaga del non ritiro dei premi, voi avete pensato di dare questo buon acquisto, però dicevamo che se qualcuno non dovesse venire a ritirare i primi premi ci possiamo pensare io, Alone e Disma, giusto? Ah, sicuramente, quest'anno abbiamo messo in palio dei premi più papabili, diciamo così.
Fantastico.
Per cui più piccoli, più facili da posizionare nelle case, e poi il buon acquisto, per cui uno che non ha scadenza, uno può spenderlo anche a step.
Okay. Vogliamo raccontare la storia di On Futon, questo negozio che insomma risplende e porta luce in Via Crema ed è una sentinella di democrazia di Porta Romana?
Dimmi, che riusciamo a raccontare magari la storia di On Futon, questo negozio di arredo ecologico comunque.
40 secondi.
Sì, volentieri. Noi siamo stati un po' i pionieri, gli antesignani dell'arredamento ecologico. Siamo nati nel 89, per cui quest'anno è il nostro 34esimo anno di attività. Produciamo noi internamente gli imbottiti ecologici, che sono i futoni, i guanciali, le testiere, nel nostro laboratorio fuori Milano. La parte invece legno la facciamo o fare da falegnami qua vicino a noi in Brianza, per cui quasi a chilometro zero sul nostro design, oppure abbiamo altre linee d'arredamento, altri brand che compriamo e rivendiamo con delle caratteristiche ovviamente ecologiche, con gestione di foreste gestite in maniera sostenibile.
Grandissimo.
Perfetto.
Allora, dobbiamo salutarci, vorrei che ci salutaste dicendo onfuton.com insieme, sempre più piano a sfumare.
Va bene, facciamo l'onfuton.com in coro?
Ma volentierissimo, se per qualsiasi prodotto venite da noi in negozio oppure sul nostro sito onfuton.com.
Andate avanti.
onfuton.com.
Sfumiamo, ciao!
Ciao, grazie. E allora siamo di corsa, dobbiamo andare subito a Gioia della Urà.
Presto, dai, forza. Allora torniamo ancora. Oggi siamo ancora alla Barona.
Barona da Sottosopra Vale in via Binda al 16A, che è una sarta fantastica, che con la sua amica del Giambellino
insomma fanno fiere a gogo, e ha un trapano a colonna.
Ha un trapano a colonna, è vero. Seconda parte della puntata divisa in quattro parti.
Allora, in questa è la parte laboratorio, c'è anche un angolo fotografico per le foto di scena, ma e poi c'è un casino. Esatto, a un certo punto.
Alla lampada, quella tonda,
sì,
da influencer.
Influencer. A un certo punto, qua vedo che ci sono tipo, non so, dei sacchi pieni di vestiti, di scarti, eccetera. Ma cosa fai? Ogni tanto devi fare una pulizia, altrimenti vieni completamente soverchiata?
Esatto, esatto. Io non sono particolarmente ordinata, però lavoro, lavoro, lavoro finché devo cercare di mettere in ordine, sì. E poi non se ne accorge nessuno perché... Vabbè, però sì.
Perché sei da sola.
E sono da sola, ma anche... No, diciamo che questa parte di laboratorio, quello dove, la stanza dove cucio, è sempre un pochino più in disordine. L'altra cerco di tenerla più in ordine.
E hai due macchine da cucire perché hanno due funzioni diverse.
Assolutamente, una è una taglia e cuci e una è una macchina lineare.
Che vuol dire?
Una fa lo zig zag e fa la rifinitura della stoffa, il bordo della stoffa, e l'altra fa tutte le cuciture dritte.
E come hai imparato a fare tutte queste cose? Per i fatti tuoi, no. La nonna che ha tramandato la professione?
Studio duro?
Tutorial su YouTube.
Allora, sono partita con la macchina da cucire, in realtà studiare il manuale della macchina da cucire, e poi ho fatto un corso serale alla FOL mentre ero incinta del secondo figlio, e da lì è diventato il lavoro, perché prima facevo un'altra cosa.
Da quanti anni lo fai?
Da 9 anni.
Più. E prima hai avuto una biforcazione biografica?
Esatto, per quello che mi chiamo sottosopra, perché facevo restauro ligneo.
Ah, bello anche quello, tutto artigianato, insomma.
Sì, esatto. Però ho studiato tutt'altro, ho fatto scienze ambientali, quindi ho studiato tutt'altro.
E il restauro ligneo l'hai abbandonato perché hai avuto una brutta...
Troppi figli, e quindi dopo non riuscivo. No, il laboratorio era molto lontano, poi il restauro non è esattamente un'attività salutare.
Ah, sì,
cioè, per i solventi,
perché respiri,
le cose. E quindi poi ho cominciato appunto a fare questa cosa e è diventato un lavoro.
I tuoi figli o figlie sono stati modelli... per esperimenti?
In realtà, poveretti, loro hanno tutti i prototipi, quelli sbagliati, cioè...
giro vestiti male.
Esatto, più o meno, sì. No, dai, povere stelle. No.
Quanti anni hanno adesso?
Quasi 12 e 16.
E continui ovviamente a fargli mettere vestiti da bimbi piccoli.
16 perché... soprattutto.
Esatto, sicuramente.
Vabbè. Ah, tre macchine da cucire, qua ce n'è una digitale.
No, poverina, questa è una macchina storica, quella non conta.
Ah, quella è di bellezza.
Amica. No,
è un'installazione.
È una macchina da guerra, questa è bellissima, però è una macchina che uso meno.
Ma questa qui è digitale, cioè, va che roba, adesso le macchine da cucire hanno gli schermi addirittura.
Non toccarla,
ma perché sei gelosa o perché mi faccio male?
In tilt.
Non posso schiacciare?
Perché potresti farti male e potresti crearmi qualche problema nella programmazione.
Ti faccio causa.
Ecco,
ecco, stai facendo cadere
pezzi,
tutto.
Sì.
No, ma non ci facciamo male. Com'è che ci si può fare male? Solo hai degli altri. Quali sono gli attrezzi principali di una sarta al di là della macchina da cucire?
Le forbici.
Le forbici.
Il taglierino, le forbici. Sì.
Ma hai delle forbici particolari?
Ho delle forbici che si usano solo per la stoffa e che devono tagliare solo stoffa. Forbici molto piccole, tipo queste, per rifilare i fili.
E ha un sacco di aghi.
Un sacco di aghi, un sacco di spilli. Aghi non aghi per la macchina da cucire.
Ah no, perché li usi
sì.
per la macchina da cucire, vero?
Sì, un sacco di spilli.
Però è un lavoro questo qua che, nel quale ti sei reinventata, nel quale riesci a lavorare poco o comunque devi...
No.
Devi
lavorare molto.
Devo lavorare molto, devo lavorare moltissimo.
Quindi, no, infatti c'è l'inghippo è lì. Bisogna lavorare molto.
Sì, bisogna lavorare molto. Bisogna lavorare molto, sì. Poi non sono miliardaria, nel senso lavoro molto e non sono miliardaria, quindi non...
Il secondo inghippo, Disma.
Quanto si porta a casa al mese? Più o meno. Adesso non voglio farti conti in tasca.
poco. Tipo uno stipendio di una persona che lavora in un ufficio...
1.500?
Ma meno.
Però è una cosa umana, nel senso che ti dà la possibilità di vivere la tua vita con i tuoi ritmi, o no? Sì.
È una cosa umana, e nel senso che è una cosa bella.
Cioè non è un lavoro in ufficio e
no,
fai il cazzo che vuoi.
No, sicuramente. Faccio quello che riesco, sì, e conosco un sacco di gente, di persone interessanti, perché è tutto un mondo di persone... più o meno che vivono nella stessa logica, e mi permette di avere degli orari molto molto flessibili, per cui sono sempre
Per fare le fiere bisogna fare degli investimenti, cioè sono costose e quindi bisogna pensarci bene, eccetera. Bisogna svenarsi, sì. E quanto valgono, diciamo, chiamiamolo, del tuo fatturato annuo le fiere e in confronto alla vendita diretta o all'online?
Allora, diciamo che fa la cosa giusta, che è la fiera più grande che faccio, è una fiera bellissima perché il target è un target perfetto per me, nel senso persone attente all'ambiente, persone che capiscono che cosa fai, attente all'artigianato anche, e quindi è un investimento che consente anche di rientrare anche a lungo termine, nel senso che al di là di quello che si incassa su magari nei giorni di fiera, ti permette di lavorare anche durante l'anno.
Perché dici attenti all'ambiente? In che modo il tuo fare sarta è attento all'ambiente rispetto ad altri?
Allora, io uso tutti i cotoni, cerco di usare tutti i cotoni certificati, quindi che siano certificati per il contatto con la pelle, e poi oppure organici, che è il tessuto biologico, che è la certificazione non plus ultra, diciamo, per la stoffa, che consente una garanzia del ciclo di vita della stoffa, cioè della materia, quindi tessuti di ottima qualità. E poi c'è il discorso che, appunto, ad esempio, banalmente, un pantalone che invece di durarti una stagione ti dura 2 anni è un'attenzione verso l'ambiente. Poi faccio delle cose riutilizzabili, lavabili, tante cose poi in realtà durano, cioè vengono passate da una persona all'altra, quindi ho tante cose anche, sì, tanti prodotti che si lavano. Ad esempio, da me non entra mai niente che sia poliestere, cerco di usare tutti i tessuti, appunto, attenti, quindi ad esempio la spugna di bambù. La spugna di bambù è una pianta che cresce spontanea in natura, senza sostanze chimiche, è antibatterica, antimicotica, insomma, e quindi io cerco di usarla per tanti prodotti diversi.
Ma quindi il cotone è meglio anche comprarlo il più vicino possibile, perché è prossimità?
Ma arriva dall'Uzbekistan il cotone, generalmente.
Non esiste qua, nel senso che non esiste. Si può solo cercare di stare molto attenti al fornitore, chiedere delle garanzie ai fornitori. Io, avendo la partita IVA, compro su altri canali, non i negozi che ci sono, non i soliti negozi, e posso controllare fino a un certo punto la filiera, diciamo, quindi avere la garanzia del prodotto, della stoffa che utilizzo.
E qual è la cosa fondamentale? Cioè, sul consumo d'acqua, per esempio, c'è un tipo di modo per fare il cotone, per le piante da cotone?
Allora, il cotone,
per usare meno acqua, o
il cotone non è una pianta, non è un tessuto attento all'ambiente, nel senso che consuma un sacco di...
Sì, io parlo di cotone, però, perché
il
gli
cotone
altri
organico,
nomi non li so.
Però il cotone, però. No, però ad esempio all'interno del cotone, il cotone organico, che è il cotone biologico, è tutta un'altra cosa, nel senso che...
Ah, non è cotone, cioè è un'altra cosa proprio?
Allora, il tessuto è lo stesso, però la pianta viene cresciuta diversamente e quindi consuma molto meno acqua, molto più attenzione all'ambiente, non ci sono sostanze chimiche, cioè viene cresciuta diversamente, quindi poi c'è il consumo di suolo diverso, è tutto un
cotone biologico,
sì. Cotone biologico, GOTS.
Non lo sapevi?
Certificazione GOTS.
Sei mai niente, Disma. Vabbè, però sì, facciamo via della lavorare anche per imparare, per accrescerci, uscire dalla nostra, come dire, situazione di miseria culturale. Umana, sì. Sì.
Prima di andare, però, ci dovresti dare 20 euro per i biglietti.
Ah, perché glieli stiamo vendendo?
Sì, stiamo vendendo.
Ah, allora sì. Allora, caccia al grano. Ma questa è una promo dello sponsor dentro nella trasmissione, certo. Sì.
Quella parte lì la tieni tu, quell'altra no. Sembriamo due scemi che osservano.
Eh no, cosa dobbiamo fare? Stoppo, direi, vai, ci
vai,
siamo.
Stoppa. Ah no, dobbiamo dire veia della... No, diciamo dopo.
Veia della
salta Mados dopo.
Sì.
Stoppo? Abbiamo stoppato.
Sì, abbiamo stoppato, e comunque il rimandare il motto della veia della Ura, di saltarci addosso, è uno sport in cui eccelliamo, cioè non vogliamo che ci salti addosso mai.
Rimandare a posticipare tutto, sempre.
Tutto, sempre, appena si può.
Allora, ricordiamo i contatti di lei che abbiamo intervistato, che è Sotto Sopravale, ce lo chiedono in un numero spropositato di persone. Sotto Sopravale di Via Bindal 16A. Se cercate Sotto Sopravale su Facebook la trovate. Ringraziamo ancora Davide da Bruxelles, che ci ha appena detto che siamo invitati al Circolo Arci di Bruxelles per presentare il nostro libro, e ci paga anche l'aereo.
Pazzesco. Allora, naturalmente noi viaggiamo solo in prima classe, ma poi ci mettiamo a posto con i dettagli. È fatta, quindi il Never Ending Tour apre all'Europa.
Grazie Davide.
Grazie.
Grazie a voi, vi aspettiamo.
Un saluto, diamo la linea a Cecilia Di Lieto che non è stata invitata a Bruxelles.
Vabbè, che volete? Io vado all'Ambrugo domani. Cosa volete? Volete fare la gara?
Oh, domani, l'Ambrugo. Domani presenti il libro all'Ambrugo?
Esatto.
Porco cane, noi lo presentiamo ad Ergano.
Vero, siamo vicini? No, io
no,
non...
però...
A Milano, dov'è l'Ambrugo?
No, facciamo una presentazione contemporanea.
L'Ambrugo, provincia di Como.
A che ora?
Alle 21.
Ah no, allora no, si può fare
no,
prima.
Alle 20:30 in verità. Sì.
Si riesce a fare prima Milano con il nostro libro e poi l'Ambrugo col tuo, dai.
Va bene, quindi un tour, sì. Intertour, va bene.
Ciao.
Ciao, ciao,
ciao, ciao, a domani, torniamo domani con Poveri ma Belli.